Bene, allora iniziamo. Vi saluto tutti quanti, insomma. Alcuni sono assidui frequentatori di questi incontri. Saluto in modo particolare, ringrazio Don Paolo Milani che viene da Novara. La sua specializzazione è lo studio delle religioni, e in particolare questa sera ci dirà il suo pensiero, la sua conoscenza sulla religiosità sufi. E io credo che la nostra conoscenza dell'Islam è un po' parziale, solitamente si sottolineano gli aspetti peggiori, no? Se noi facessimo così anche per il cristianesimo saremmo rovinati. Pensate invece quante belle figure, quante testimonianze, quanti scritti, quanto ci ha lasciato la Chiesa in questi 2000 anni, da cui possiamo attingere per la nostra vita spirituale, umana, per i nostri rapporti interpersonali, calandoci nella realtà di ogni giorno. Pensate la visita che ha fatto ultimamente Papa Francesco, recandosi sulla tomba di Tonino Bello, appunto quello che ha saputo lasciarci, no? Questo vescovo così, che dava più importanza alla forza dei segni che non ai segni, no? In quanto potere, le sue espressioni, convivialità delle differenze, chi poi ha letto i suoi scritti, le sue riflessioni, veramente noi lo facciamo spesso, lo citiamo, lo pubblichiamo, Natale, Pasqua, dipende un po' da mandare anche nelle famiglie, perché davvero, ecco, credo che questa sera Don Paolo ci aiuterà così a calarci dentro questo mondo dove la spiritualità è veramente forte, ci dirà perché è vetta del misticismo islamico, questa religiosità sufi. Non conosciamo, quindi siamo qui proprio per ascoltarti, per conoscere, per capire e per aggiungere un tassello così della nostra vita spirituale, che deve essere innanzitutto comprensione dell'altro e non contrapposizione. Buon ascolto a tutti. Grazie per l'accoglienza, ben trovati a tutti voi. Ritorno volentieri qui dopo quel primo incontro che abbiamo fatto già, proprio mi ricordo sulle differenze anche all'interno stesso dell'Islam, appunto l'Islam più voce potremmo dire, nel senso che spesso noi ci immaginiamo, siamo portati un po' naturalmente a immaginare le cose altrui come molto monolitiche, invece conoscendole se ne conoscono tante sfaccettature, tanti aspetti, così come l'Islam, che è un mondo veramente estremamente composito e ricco come è il cristianesimo. Noi diciamo il cristianesimo, bene, ma se un marziano che non conosce nulla di cristianesimo si trova proiettato in una messa di una parrocchia così normale, diciamo delle nostre zone, in un raduno di pentecostali statunitensi, in una messa in un villaggio africano, in una processione devozionale sulle montagne con i costumi, forse non capirebbe che è la stessa religione, proprio perché c'è una ricchezza di espressioni diverse. E così allora anche nel mondo islamico, ed è un po', diciamo, il lavoro che devo svolgere in quanto insegnante di storia delle religioni, ma anche la curiosità, che sono un tipo abbastanza curioso, mi piace conoscere tante cose, e allora mi sono accostato anche a questo aspetto del mondo islamico, che è questa corrente che ha una grandissima storia fin praticamente dalle origini quasi, e anche ha una ricchezza veramente grande dal punto di vista spirituale e quindi anche culturale. E anticipo subito, è una corrente, un modo di vivere la religione islamica minoritaria, nel senso che, come tutte le correnti mistiche, non è praticata da grandi folle, tuttavia è diffusa in tutto il mondo islamico, quindi non è solo di una particolare zona, che può essere, uno dice, ma sì, perché magari è l'Islam dell'Iran o dell'Arabia o del Kuwait, no, è diffuso in tutto il mondo islamico. Allora proviamo ad accostarci un attimo a questa parola stessa. Innanzitutto diciamo che quando trovate, qui giustamente vedete abbiamo messo la religiosità sufi, per comodità noi spesso parliamo di sufismo, ma ricordatevi che tutti gli ismi, induismo, buddismo, tutti, sono, chiamiamole, invenzioni artificiali di studiosi occidentali che, soprattutto nell'Ottocento, XIX secolo, per cercare di inquadrare in un senso un po' intellettuale fenomeni come così vari e lontani, hanno cercato appunto di catalogarli. Quindi possiamo tenere buona, certo, la parola induismo, buddismo, sufismo, sapendo però che sono tutto creazioni intellettuali. Quello che conta è la realtà, l'esperienza più profonda che sta sotto, che è proprio la parola sufi, una parola di cui non si è certissimi circa l'origine. Ci sono varie ipotesi. La più probabile fa riferimento al termine lana, sufi la lana, in quanto questi primi mistici asceti erano solito vestire, per povertà e per scelta di essenzialità, con una semplice tunica di lana. Sapete che anche nelle regioni calde usano la lana, perché ripara meglio del cotone. Se solo noi che ci spogliamo quando c'è il sole, quelli si coprono, se no accumuli più calore. Allora, il riferimento è questo tessuto di lana, molto probabilmente. Anche poi ci sono altre interpretazioni, ma sembrano meno certe. Al di là dell'origine della parola, vediamo di indagare che cosa c'è dentro questa esperienza. Il sufi, così è detto colui che vive questo approccio all'Islam, è colui che cerca di percorrere una via, la via che si chiama Tariq in arabo, per giungere alla conoscenza di Dio. E in questo c'è un ruolo importante del suo maestro spirituale, Shaykh. E lo Shaykh aiuta il discepolo ad attraversare, diciamo, i diversi stadi di crescita spirituale che lo condurranno proprio alla presenza di Dio. Allora possiamo notare come questa esperienza all'interno della religione islamica assuma comunque dei contorni che sono comuni a tutte le esperienze religiose. Quella cioè di un'esperienza forte che vuole essere di incontro con Dio, con l'aiuto, l'ausilio di una guida spirituale. La guida spirituale è frequente, nel buddismo. È bene che ci sia, specialmente nella sua forma tantrica cosiddetta, il tantrismo sarebbe un altro argomento interessante che è poco conosciuto, il guru, il maestro spirituale, o se pensiamo anche alla tradizione cristiana, i maestri spirituali nei monasteri, insomma persone che hanno, anche con il popolo di Dio, che hanno saputo guidare, dare dei contenuti buoni, proprio perché è bello quest'idea di sapersi anche farsi aiutare in questo. Allora, un'esperienza spirituale con una guida per giungere maggiormente vicino a Dio. Bisogna anche sottolineare che l'esperienza Sufi, proprio perché è stata un'esperienza minoritaria e mistica, spesso è uscita un po' fuori dagli schemi. E proprio per questo, in certi periodi, in certe zone, ha conosciuto anche una persecuzione. E adesso vedremo anche il perché. Vi leggo, proprio così come un po' apertura, questi versi di Ibn al-Arabi, che è un grande mistico di questa corrente, che dice: il mio cuore è divenuto capace di accogliere ogni forma, è pascolo per le gazzelle, è un convento per i monaci cristiani, è un tempio per gli idoli, è la Kaaba è la Mecca del pellegrino, è la tavola della Torah, è il libro del Sacro Corano. Io seguo la religione dell'amore, quale mai sia la strada che prende la sua carovana. Questo è il mio credo e la mia fede. Ecco, molto bello. Dunque, vedete, questa ci dà già un po' il là su questa attenzione proprio alla religione dell'amore. E l'amore è una, diciamo, degli elementi fondamentali di questa esperienza. Un altro detto di un altro maestro sufi che dice: chi segue il sufismo ignorando la legge islamica, la legge di Dio, diviene un perverso. Ma chi segue la legge ignorando il sufismo diventa un empio. Chi armonizza legge e sufismo si dimostra veridico. Quindi qui vedete la saggezza, la capacità, che possiamo fare anche nostra, nella nostra religione assolutamente, di saper armonizzare e non contrapporre appunto le regole che comunque ci sono e ci devono essere. Per qualsiasi comunità ha bisogno di regole, e appunto di questa invece profondità delle regole. Allora, chi vive senza regole diventa in poco tempo, non combina nulla, ma chi sappiamo chi vada invece solo alle regole diventano morte in fondo, come dice poi l'Apostolo. Allora, questa capacità di combinare e armonizzare sempre questi elementi. Il sufismo si basa naturalmente sull'approfondimento del Corano e della tradizione profetica. Ricordo che l'Islam ha il testo del Corano, e questo lo sappiamo tutti, come punto di riferimento centrale. Ma anche l'Islam, come il cristianesimo, dà molta importanza alla tradizione. Non è solo una, come dicono, una religione del libro, è vero che ha un posto centrale, ma è importante la tradizione che si è formata soprattutto attraverso i cosiddetti hadith, cioè i detti del profeta. Quindi anche il sufismo si poggia su questi due elementi, Corano e tradizione. Tuttavia, nella sua vita, nella sua dottrina, sono presenti anche degli elementi che sono comuni anche ad altre religioni. E sono presenti delle tecniche, se vogliamo dire così, spirituali, che sono simili anche a quella dei monaci buddisti o dei monaci cristiani. Faccio riferimento soprattutto ai monaci cristiani dell'Oriente, quelli più antichi. Una di queste usanze, che poi approfondiremo, è quella del dhikr, che è il ricordo. Ricordo di Dio. È un modo per, adesso lo vedremo, proprio per vivere continuamente alla presenza di Dio. Ecco, allora che quando, diciamo, l'Islam conquista i territori del Medio Oriente, sotto il califfato abbasside, e incontrano, si trovano a incontrare popolazioni che avevano altre religioni. Trovano i cristiani, trovano i masdei, trovano manichei, trovano buddisti. Allora, questa corrente spirituale, proprio perché è una corrente che non si contrappone ma si basa sull'amore, assorbe da questo incontro degli elementi importanti. Certo, la fede è quella islamica sull'unicità di Dio, sul Corano, ma appunto molte modalità invece vengono prese da questo. Perché? E questa ha una motivazione teologica da parte loro, che è una motivazione prettamente islamica, ma si tratta appunto di come sempre viene usato e interpretato. Noi ricordiamo che secondo la teologia islamica il profeta Muhammad, Maometto, è l'ultimo profeta, o per meglio dire viene chiamato il sigillo delle profezie. L'Islam considera una serie di alcuni profeti che chiamiamo maggiori. L'ultimo profeta maggiore prima di Maometto, sapete, è Gesù. Ma ci sono poi tutta un'altra serie di profeti minori. Allora, il concetto teologico è questo. Se l'Islam è il sigillo delle profezie, quindi è, attenzione, il compimento delle rivelazioni precedenti, è doveroso riconoscere che elementi precedenti all'Islam possano venire legittimamente assorbiti. E questo è bello, cioè non si tratta dunque di un ragionamento esclusivo, ma inclusivo. In fondo è come correttamente deve pensare anche il cristianesimo, no? Per me Gesù Cristo è la mia vita, è il figlio di Dio. Ma questo non significa schiacciare o annientare tutto ciò che c'è prima o di lui. Quindi tutto ciò che è autenticamente umano, ad esempio, va accolto e inglobato nella fede di Cristo. E così in fondo fanno loro. Quello che è autentico in ogni popolo va accolto in quanto c'era già una profezia di Dio, una rivelazione. C'è da dire che purtroppo le condizioni politiche e il fondamentalismo di questi ultimi 30 anni soprattutto hanno deviato molto sia la nostra immagine dell'Islam, ma purtroppo anche quella di molti, di alcuni musulmani, che non hanno più queste bellezze di fondo che avevano. Forse non so se l'ho già detto l'altra volta, ma mi ricordo, ero prete da poco, ero giovane, quando avevo incontrato un maghrebino, credo un Marocco, non so, insomma, e mi chiedeva qualche cosa, qualche soldo, e io dicevo, guarda, non ho proprio più niente, ho fatto così con le tasche, non ho niente. E lui mi fa, ma tu hai Dio, perché è vestito da prete, quindi hai tutto. Vedete, la capacità di riconoscere nell'altro pure di un'altra religione, però era un uomo di Dio per lui. Ecco, purtroppo questo fondamentalismo ha un po' creato delle spaccature, che è un peccato, perché la religione islamica ha delle bellezze che io ammiro, sinceramente. Però, questo diciamo, torniamo al sufismo. Allora si sa cogliere in fondo anche degli elementi che rendono forse più vero, più autentico il cammino verso Dio. Accogliendo anche elementi preislamici dell'Arabia stessa. C'erano delle persone che vivevano questa forte esperienza anche mistica. Anche lo stesso profeta Muhammad, prima di ricevere la rivelazione corana, secondo la tradizione islamica, aveva trascorso del tempo su una montagna, diciamo in ritiro, non useremo queste parole, proprio alla ricerca di Dio. Quindi questa esperienza che era simile a quella di molti anche asceti, mistici, anacoreti, cristiane o di altre esperienze religiose del mondo asiatico. Tant'è vero che i sufi vedono nello stesso profeta Muhammad il prototipo del sufi, l'immagine perfetta dell'uomo di Dio, che appunto in questa caverna, questa montagna di Hira, vive un eremitaggio anche con digiuni, nella meditazione, nella preghiera. Tant'è vero che il profeta stesso, in questi periodi di ritiro, praticava quella che viene chiamata il grande combattimento per Muhammad e l'Islam, insomma, più autentico, è il combattimento spirituale, è il combattimento contro se stessi, come dice San Paolo, contro le passioni negative, contro tutto ciò che è brutto, diciamo. È interessante, Quindi la vera jihad più autentica è quella appunto contro le passioni negative, insomma contro il peccato, possiamo usare... Allora, Muhammad diventa il prototipo perfetto del Sufi. E qui adesso possiamo semplicemente segnalare alcuni personaggi importanti nella storia del sufismo che hanno lasciato una traccia, soprattutto, certo sono mistici, ma il tesoro che ci hanno lasciato è spirituale ed espresso soprattutto in forma poetica. C'è una grandissima ricchezza di questa poesia, già forse a noi sembrerebbe strano, ma l'Arabia era terra di poeti e le espressioni anche pre-islamiche che abbiamo poco perché sono passati i tempi e le fonti diventano rare, ma c'era una grande ricchezza nella poesia che viene poi assunta appunto anche come espressione fortemente religiosa. Abbiamo ad esempio al-Baghdadi, da non confondere con l'ultimo Baghdadi che era il capo dello Stato Islamico, perché questo al-Baghdadi muore nel 910, quindi siamo parecchio indietro. E questo autore, questo mistico, pone soprattutto l'attenzione sul Tawhid. Tawhid è l'unicità e l'unità di Dio. E sappiamo che anche noi cristiani siamo monoteisti secondo queste classificazioni che non sempre sono, anche questi sono schemi da studiosi, non prendiamoli per verità, sono schemi che devono essere utili. Gli schemi finché sono utili si usano, quando diventano gabbie lasciatele stare, o no? Allora, anche noi cristiani crediamo in un solo Dio, all'inizio del credo credo in un solo Dio, ma in una modalità differente invece dall'Islam, dove è molto rimarcata l'unità e l'unicità di Dio. Allora Tawhid, questo termine arabo, che è un po' il culmine di questa riflessione. E al-Baghdadi propone tutto un percorso che è sia filosofico sia spirituale, proprio un percorso anche di purificazione interiore, di, usando il termine cristiano diremmo quasi di kenosi, no? di abbassamento per raggiungere Dio. Un secondo autore che troviamo sempre, muore nel 922, quindi siamo sempre in questi primi secoli del tempo islamico, al-Hallaj, che è stato definito anche martire dell'amore, ha viaggiato molto, ha predicato, è uno che ha conosciuto le scuole, ha frequentato le scuole, ma poi vuole molto parlare anche con i poveri, con la gente, questo è un'altra attenzione. È un po' il rappresentante della corrente più passionale, se volete, e dice che nell'unione consumata in Dio tutti gli atti dell'uomo sono santificati e divinizzati. E dunque allora Dio rende l'uomo come un suo organo libero e vivente. Sottolinea molto dunque questa forte unione con Dio. Ha avuto problemi poi invece con l'ortodossia islamica proprio per troppi aceti, ma come sappiamo poi la politica ci mette sempre nel termine. Comunque questo è poi morto, appunto ucciso dalle autorità politiche, per questo è stato definito anche martire dell'amore. Un altro autore importante è Al-Ghazali, muore nel 1111. Riesce a dare un po' più di consistenza la corrente sufi, proprio perché lui è anche uno studioso di giurisprudenza, di teologia, quindi riesce a dare una sistemazione forse meno così poetica e diventa più dialogante anche con i rigoristi, se vogliamo. Vive, fa una sua esperienza forte per 2 anni, vive in isolamento, fuori dal mondo, no? Come fondo anche San Paolo, quando è andato 3 anni in Arabia, dice, e poi dialoga con l'Islam del suo tempo, essendo un uomo anche di forte cultura. Allora lui riesce a introdurre questo modello sufi di vita spirituale proprio all'interno della comunità islamica e riesce a contrastare, limitare anche i dottori della legge, quelli più letteralisti, quelli più rigorosi, quelli più, sappiamo, no? Quelli più attenti a, appunto forse alle forme esterne, sottolineando invece la mistica, quindi l'abbandono fiducioso in Dio. Al-Ghazali ha scritto un'opera molto ricca, quindi e ha confondato molte di queste confraternite, cioè di questi gruppi religiosi che portavano avanti queste idee. Ed è lui che sottolinea soprattutto questa preghiera del dhikr, del ricordo di Dio, che adesso vedremo. Altri due, ne sottolineo altri solo due, importanti, sono Al-Arabi, muore nel 1240, anche lui raggiunge un alto grado di elaborazione anche filosofica, sottolinea molto anche egli proprio l'unità di Dio, ma nello stesso tempo Al-Arabi si pone in modo molto tollerante nei confronti delle altre religioni. È bello vedere che proprio in questo periodo, che corrisponde a quello che noi chiamiamo il Medioevo, ci sia stata invece questa forte... C'erano anche guerre, ma c'erano anche molte occasioni in cui cristiani e musulmani si sedevano attorno a un tavolo a parlare di Dio, della filosofia, della teologia, eccetera. Ha conosciuto anche il famoso filosofo Averroè, quindi insomma si situava ad un alto livello, ha scritto moltissime poesie d'amore proprio in questo senso, usando tutte, chiamiamole, metafore dell'amore, un po' come il Cantico dei Canti, usando le metafore dell'amore per parlare del rapporto con Dio. Quindi è molto bello. E l'ultimo autore che cito, forse è il più alto, forse il più conosciuto, è Rumi. Magari qualcuno l'ha sentito, muore nel 1273. Nasce in quello che adesso è l'Afghanistan, è di lingua persiana, non araba. Noi siamo abituati troppo a identificare Islam arabo, ma l'Islam anche a livello culturale, storico, ha quest'altra grande, altre due grandi anime, che si esprimono in altre due lingue. Uno è il mondo persiano, che ha la sua lingua, il suo modo, e l'altro poi è il mondo turco, che ha un'altra lingua ancora. Allora, Rumi, che nasce in questo, in Afghanistan, di lingua persiana, è proprio il poeta, direi il poeta più grande, è proprio il cantore dell'amore. In ogni cosa riesce a trovare un rimando a Dio e al suo amore, e questo è molto bello. Ha una poesia piena di paragoni anche molto ricchi, molto audaci. Anche lui fonda delle confraternite e soprattutto è famoso perché è l'ispiratore di quelle che poi sono diventati famosi, forse più a livello folcloristico, i famosi dervisci danzanti o dervisci ruotanti, come li chiamano. Dervish è una parola che significa in arabo povero, in persiano anche, povero, cioè appunto questi poveri che vivevano come i monaci cristiani, poveramente, pregando, predicando, e ha trovato anche, non solo dunque nella forma poetica, ma anche nella musica e nella danza, ha visto in quegli strumenti una possibilità di contatto con Dio. E questo certamente a molti, diciamo, più ortodossi islamici magari non piaceva molto. Tuttavia ha fondato questa confraternite che si usano, che vivono ancora oggi, poi egli muore in Turchia e ancora oggi ci sono, anche se hanno avuto anche loro qualche persecuzione. Allora, è solo alcuni personaggi per dire la ricchezza che questa corrente spirituale ha avuto. Riprendendo quanto dicevo prima tra legge, diciamo, noi potremmo tradurre, non so, come istituzione carisma, quasi, se vogliamo usare le nostre. Il cammino Sufi propone un percorso in tre stadi, senza però che nessuna tappa successiva abolisca la precedente. Perché noi dobbiamo ricordarci, quando percorriamo o ideiamo delle cose per stadi, abbiamo poi due modalità per procedere: o includere ciò che c'era prima e portarlo avanti, o distruggere ciò che, no? Come salire su un gradino e rompere quello sotto. Sono due modalità, la storia le ha presentate entrambe. Allora, i tre elementi che il sufismo vuole dentro di sé, ma li ingloba uno dietro l'altro, sono: la prima è la legge di Dio, la Sharia. Anche noi oggi questo nome ci fa paura, perché certo che ha degli elementi che per noi magari sono più difficili da accettare, però si tratta di un cammino che in fondo tutti i popoli hanno vissuto, le culture. Quindi, primo elemento, la legge di Dio. Questa viene chiamata la strada, nel senso che è la legge data, rivelata da Dio agli uomini e che nessuno può cambiare. E tale legge poi era un po' riassunta nei famosi cinque pilastri dell'Islam, adesso non possiamo troppo addentrarci. Allora, siccome la legge è rivelata da Dio, un sufi dice non possiamo saltarla, non possiamo passare subito al secondo gradino, dobbiamo seguire i dettami della legge di Dio. Ma c'è il secondo gradino, che viene chiamato appunto Tariq, che è la via. La prima è la strada, la seconda è la via. Cioè, è il metodo per vivere la legge di Dio secondo le intenzioni più profonde. Quindi, non solo con un rispetto esteriore, legalistico, no? Così, ma è appunto uno sforzo che deve andare nel cuore. Mi viene un po' in mente, tanto per renderci la cosa più vicina, il profeta Ezechiele. Scrive, la legge non è che viene abolita, ma viene scritta nel cuore. Ecco il passaggio. La legge dunque non è che dico, ah, come noi cristiani, non è che per amore possiamo rubare e uccidere, sarebbe, io devo seguire i comandamenti di Dio, ma devo assumerli poi nella legge evangelica dell'amore. Ecco allora che questo è un passaggio è importante, e questo, diciamo, è questo elaborato che in fondo è il dono che la corrente sufi fa a tutto l'Islam, affinché non corre il rischio di fermarsi solo alla prima parte, come per noi cristiani, certo. La terza tappa, che è un po' la tappa finale, consiste, prima eravamo sulla strada e sulla via, poi si va nella realtà, come dicono, cioè l'incontro vero e proprio con Dio. È Dio stesso, che è il termine ultimo di tutti i cammini. Quindi il Sufi parte dall'osservanza delle forme esteriori, all'interiorizzazione di quell'osservanza, all'incontro con la realtà divina, che diventa la fonte vera della conoscenza sufi. E questo dunque è proprio un cammino che ti fa portare fino nel cuore stesso. Allora vedete che sì, siamo qui di fronte non a qualcosa di superficiale o di banale, ma a espressioni davvero profonde e molto belle che trovano similitudini, ripeto, in tutte le grandi religioni dell'umanità. E se non andiamo a apprezzare le profondità della mistica cristiana, della mistica indù, della mistica buddista, ritroviamo questi cammini, sia pure chiaramente in modalità diverse. Perché la fede islamica, la fede musulmana, ha in sé i germi della mistica. È importante che ci ricordiamo anche di questo, questa straordinaria disposizione d'animo che permette appunto all'uomo di attraversare questo mondo seguendo le indicazioni di Dio, ma per arrivare a Lui. E poi i Sufi, nel corso dei secoli, hanno elaborato anche tutta una loro serie di tecniche di preghiera, di mistica, di elevazione. Sottolineando, e questo è bello, tutte quelle virtù che in fondo ci rendono molto prossimi. Sottolineo la virtù della carità, dell'umiltà, della sincerità. L'umiltà, per esempio, di riconoscere in Dio il tutto e in noi il nulla. Anche questo è tipico, no, di tante manifestazioni della mistica cristiana. La sincerità di vedere le cose come realmente sono. E la via, naturalmente, per raggiungere questo è la preghiera. È il mezzo con cui l'uomo cerca di andare a Dio. Ecco allora che viene elaborata questa particolare tecnica di preghiera sufi, che è appunto il dhikr. Allora, ricordiamo, i musulmani hanno l'obbligo della preghiera quotidiana 5 volte al giorno. Anche qui è bello, c'è una leggenda che appartiene agli Hadith, secondo cui inizialmente Dio aveva detto a Muhammad che bisognava pregare 50 volte al giorno. Allora, insomma, un po' impegnativo. Allora, quando Muhammad sale al cielo, nella famosa ascensione di Gerusalemme, e qui richiamo un po' l'episodio biblico, si mette a contrattare, diceva no, 50, no, almeno 40, insomma, quelle tipiche scene proprio delle contrattazioni orientali, no? Quando Mi ricordo la prima volta che sono andato ai tempi a Gerusalemme, così ero stupito che le cose al mercato non avessero un prezzo all'occidentale, ma bisognava contrattarle. Ma il bello, forse adesso si sono occidentalizzati anche un po' loro per il turismo, ma il bello è che se ti chiedono quando costa 10, ci rimanevano male se tu gli devi 10 così. No, un momento, sì, adesso qui vediamo, 10, tu mi dici 5, poi, Ecco, allora riesce contrattando con Dio da 50 scende a 5 preghiere. Quella è la preghiera di base che ogni musulmano deve fare. Ma c'è poi invece quest'altra forma di preghiera, che appunto è il ricordo di Dio. È molto bello, questo significa riportare continuamente nel mio cuore la presenza di Dio. E questo, in fondo, pensiamo alla preghiera del cuore del pellegrino russo, no? Il quale, ripetendo, secondo la frase del Vangelo, Gesù figlio di Davide, secondo il ritmo del respiro, cioè la presenza di Gesù diventava il ritmo stesso della sua vita. Pensando che si respira circa 21.000 volte al giorno, allora, il Dhikr, questo ricordo di Dio, si sviluppa poi in diversi gradi di profondità. Il primo grado è chiamato il Dhikr della lingua, cioè è solo un'espressione, no? Come se noi diciamo Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me peccatore. È la prima livello, il primo livello, è solo una parola. Però appunto può essere fatta anche solo così, in modo superficiale, in modo abitudinario, in modo distratto, no? Senza che ci sia una vera presenza di noi, consapevolezza. Ma ci vuole il primo livello, è solo la parola detta. E questo, naturalmente, questo livello del Dhikr della lingua va approfondito cercando di armonizzare la recitazione con l'intenzione. Questo è già, mi ricordo, penso sempre, i catechisti hanno detto, diceva quando ero piccolo, no, quando si insegnava il Padre Nostro, e dicevano, mi raccomando, state bene attenti alle parole che dite, no, in modo reverente. Solo dopo però mi sono accorto che avrebbe dovuto dirci, ma state attenti soprattutto a chi le dite, non solo a cosa dite, perché è importante. Quindi, il secondo livello, dicevo, è sempre questo approfondimento del Dhikr della lingua, anche qui, vedete, proprio secondo queste tecniche orientali, cercando di armonizzare la preghiera vocale con il respiro. Questo è bello perché indica un coinvolgimento totale dell'uomo nella preghiera. Guardate che le espressioni, siamo noi che abbiamo intellettualizzato troppo la preghiera. Certo, c'è una parte intellettuale e non possiamo, ci mancherebbe. Ma c'è tutta un'altra parte anche corporea, psicologica, fisiologica, non so come dire, che deve partecipare alla preghiera, non solo l'intelletto. L'altro passo, dopo questo Dhikr della lingua, primo solo superficiale, poi più cosciente, più armonizzato col respiro, è invece importante perché è il Dhikr del cuore, non più della lingua ma del cuore. E allora davvero la preghiera lì si è come impadronita di chi prega. E chi arriva al Dhikr del cuore può pregare anche facendo altre cose, perché è come il cuore di un innamorato, che però è lì. E il cuore entra proprio in sintonia con il respiro. Tra l'altro il respiro è Ruh, è come la Ruha ebraica, cioè questa è la radice, sono lingue semitiche, sono simili. Addirittura, se arrivi al Dhikr del cuore, a volte possono anche appunto non servire più le parole perché fai altro, ma è addirittura il battito del tuo cuore che prega. È il cuore proprio che si immerge nella conoscenza di Dio. L'altro passo ulteriore è chiamato il dikr dell'intimo, di chi addirittura cede alla vista delle cose divine. È il luogo della proclamazione dell'unicità di Dio. È il livello in cui il fedele vede addirittura l'oggetto della sua fede, proprio una rivelazione. Qui siamo appunto come gli incontri mistici, come tanti santi cristiani che dicono di aver avuto queste esperienze, che poi, ripeto, le parole per descrivere queste esperienze sono sempre limitate e corrispondono poi molto alla cultura di quel momento e di chi l'ha potuto esprimere. Ma che ci sia questo incontro con Dio è testimoniato davvero da tante religioni. Addirittura in questa visione del Sufi non c'è più una dualità tra chi prega e Dio, ma quasi una fusione tra i due, perché chi prega sparisce in Dio, si abbandona in Lui. E questo naturalmente è la vetta poi, diciamo, del misticismo, e non è che tutti si possa arrivare così in modo semplice. Naturalmente la tentazione in queste cose è che la semplice tecnica possa sostituire il dono. È sempre un po' questo detrivo, ricordiamocelo anche per noi. Qualsiasi tecnica che può essere utile non deve sostituire il dono, non può, non ce la fa. Deve essere sempre a servizio del dono. E quindi anche questo è... E qui, proprio per questo incontro con Dio, viene preso a modello proprio l'ascensione del profeta. E quando Muhammad sale a Dio, sale appunto Dio e lo vede, gli parla. Ma che cosa, secondo la prospettiva Sufi, consente di fare questa esperienza, di intraprendere questo cammino? L'amore. L'amore. Mentre forse nell'esame che più conosciamo troviamo meno sottolineato questa dimensione dell'amore, nel sufismo l'amore è davvero la condizione indispensabile, come dovrebbe essere per il cristianesimo. E allora sull'amore tutti i mistici, i teorici, gli appartenenti hanno scritto, a volte in termini, come dicevo, anche piuttosto erotici, perché è questo mezzo per esprimere l'amore. È l'amore proprio della prossimità di Dio. Dio è l'amato. E i Sufi ne sono gli amanti, che desiderano l'incontro con Lui. E questo è molto bello, appunto, perché l'amore come la via privilegiata per incontrare Dio. Allora capiamo anche perché, essendo l'amore la via privilegiata per incontrare Dio, diventa anche un terreno fertile e comune per un dialogo bellissimo con l'Islam. Abbiamo questi agganci, quindi rispettando anche le diverse fedi, rispettando le diverse anche tradizioni culturali, ma incontrandosi in questo terreno comune dell'amore e della ricerca di Dio, che mi sembra molto bello. Adesso citerò anche, leggerò alcune poesie di questo, qualche brano, proprio per farci cogliere quest'aria, questa atmosfera. Queste sono poesie di, vi leggo una poesia di El Arabi, di cui parlavo prima. Amato, sono geloso per te, delle attenzioni di te stesso. Non posso tollerare di vederti con altri che me, nemmeno con te stesso. Sii con me, sii in me. Quando sei con te stesso, torna ad essere con me. E poi, mio amato, in altri che me non percepiresti nemmeno l'unione. Se avessimo trovato un sentiero che conduce alla separazione, avremmo lasciato assaporare separazione alla separazione stessa. Vedete, una poesia addirittura di gelosia, eh? Sì, con me, non con altri. Oppure, amato, vieni mano nella mano, entra alla presenza della verità, lascia che essa sia giudice tra noi e ponga il suo sigillo sulla nostra unione per l'eternità. Questa anche molto bella. Ascolto, mio amato, tu sei la ragione dell'esistenza di questo mondo, tu sei il centro della circonferenza di ciò che essa comprende, tu sei la complessità e la semplicità, tu sei l'ordine disceso tra cielo e terra. Quando mi realizzi è te stesso che realizzi. E quindi ci sono tutta questa serie di ho amato, quante volte ti ho chiamato e non hai sentito. Oppure qualche espressione di Rumi. Questa mi richiama qualche espressione addirittura di tipo Jacopo da Todi. Ho bisogno di un amante che ogni qualvolta si levi produca finimondi di fuoco da ogni parte del mondo. Voglio un cuore come inferno che soffochi il fuoco dell'inferno, un amante che avvolga i cieli come linee attorno alla mano e appenda come lampadario il cielo dell'eternità. Entri in lotta come un leone, valente come Leviatano. Non lasci nulla che se stesso, e con se stesso anche combatto, e strappati con la sua luce i 700 veli del cuore, dal suo trono eccelso scende il grido di richiamo sul mondo, e quando dal settimo mare si volgerà i monti Kaf misteriosi, da quell'oceano lontano, spanda perle in seno alla polvere. C'è tutto un mondo naturalmente che a volte è anche lontano, però c'è sempre questo richiamo forte dell'amore. Questo ad esempio che dice, che è intitolata Morite. Morite, morite di questo amore, morite. Se d'amore morirete, tutti spirito sarete. Morite. Morite di questa morte, non paventate, da questa terra suvolate, i cieli in pugno afferrate. Morite, morite da questa carne, morite, non è che laccio la carne, voi ne siete legati. Morite, morite davanti al sovrano bellissimo, morti che avanti a lui sarete, sultani e ministri. Morite, morite, uscite da questa nube, uscite che ne sarete, luna lucente sarete. Tacete, tacete, il silenzio è sussurro di morte, tutta la vita è in questo, siate un flauto silente. Poi c'è una bella poesia anche sull'unione tra l'uomo e la donna, oppure questo che dice, nella generosità e nell'aiuto degli altri, sii come un fiume. Nella compassione e nella grazia sii come il sole. Nel nascondere le mancanze altrui sii come la notte. Che bello, noi di solito mettiamo riflettori sulle mancanze altrui, invece come la notte sulle mancanze altrui. Nell'ira e nella furia sii come la morte. Nella modestia e nell'umiltà sii come la terra. Nella tolleranza sii come il mare. Esisti come sei, oppure sii come appari. Quindi ci sono anche molte, molte cose belle. Ecco, adesso ho dato quest'idea, naturalmente, ripeto, si possono fare corsi annuali sul sufismo, ma per avere un'idea, e concludo con questo piccolissimo apologo di un autore mistico sufi, Attar di Nishapur, che scrive proprio questo detto su Gesù. Tanto interessante scoprire che c'è anche una bella edizione tradotta in italiano, quindi accessibile, che la tradizione spirituale islamica ha curato tutta una serie di detti di Gesù, detti islamici, cioè visti da... vi li commento a lezione, sono anche molto belli. E vi leggo questo proprio come pensiero conclusivo. Alcuni israeliti un giorno insultarono Gesù mentre egli passeggiava per le vie. Ma egli rispose recitando preghiere nel loro nome. Quindi lo insultano e lui prega per loro. Qualcuno gli disse: tu hai pregato per questi uomini, non hai sentito collera verso di essi? Egli rispose: io potevo spendere solo la moneta che avevo nella mia borsa. Che monete abbiamo nelle nostre borse? Questo mi sembra un pensiero degno della conclusione. Bello sarebbe, no? Se ognuno, no? Sapesse cogliere questa spiritualità, questo modo di vedere, di calare nella vita Dio, qualunque nome abbia. Molto apriamo, grazie.
Don Paolo, la ringrazio per l'esposizione. Volevo chiedere, io facendo le domande terra a terra, abbia pazienza, e questa corrente Sufi l'avevo sentita in un documentario, adesso lei ce l'ha spiegata molto bene questa sera, però io da nuovo della strada le parlo, e mi sembra che questa corrente spirituale Sufi mi pare la parte soft dell'Islam, quindi che comprende il grande profeta Gesù, poi comprenderà anche Miriam, Maria nelle varie sure, e quindi questa acquisizione, come ha detto lei, delle tradizioni, quindi non escludere ma includere. Allora, dopo tutta questa esposizione che mi sembra che l'Islam quindi recepisca da questo punto di vista di questa mistica Sufi, quello che sono riuscito a capire io, però è in contrapposizione con la realtà di tutti i giorni, perché se io apro la televisione, se c'è la televisione e mi sento dire che il cristiano è equiparato all'infedele, finché ho incrociato posso ancora accettarlo, ma dopo questa sua esposizione, se uno mi dice che sono infedele, visto che nelle sue è il profeta precedente a Muhammad e Gesù, mi pare un po' eccessivo. E quindi ti chiederei, ma nelle scuole coraniche cosa viene esposto di questa corrente Sufi? Per esempio, non so se sbaglio, ma mi sembra che, per esempio, molte moschee in Europa sono state sovvenzionate dall'Arabia Saudita, che è una corrente moabita, se ho capito bene. E nel Golfo Persico, l'unico paese che accetta un po' altre fedi, mi sembra che siano gli Emirati, e gli altri paesi escluso qualsiasi tipo di partecipazione di altre fedi. Allora, chiedo a lei, ma è possibile che il dialogo è solo possibile tra le elite o anche possibile tra gli uomini della strada? Ecco, questa è la mia domanda. ho ascoltato, ma anche se attentamente mi è difficile entrare in tutto, avrò tempo per rifletterci sopra, perché mi piace, sono ecumenico per principio. Condivido anche l'errore in buona fede del mio avversario, perché in buona fede lui è convinto, e io sto attento a queste cose, no? E quindi mi trovo proprio in un ambiente proprio buono stasera su questo, no? Però qualcosa devo mi fa pensare, no? Se io prendo il Corano e prendo il Vangelo, certamente il Vangelo mi illumina, credo nel Vangelo,
certo.
Ma perché? Perché credo? Perché quando leggo frasi come "nel mio regno non ci sarà né uomo", adesso lo dico ma bisogna intenderlo bene, "né uomo né donna né schiavo né libero", ma tutti, come dire, certo, uguali, non un appartimento. Ogni essere umano, creatura di Dio, deve sentirsi fratello con gli altri e ha un dovere di approfondire verso gli altri se insultano, che giustamente è con estrema umiltà, che vuol dire che è una spiga piena, pesante, che si curva, no? Per poter semmai dire bene su ciò che è bene e quindi farselo fratello, non solo perché l'ha detto, viene da Dio, perché anch'io se vengo da Dio devo onorare Dio in una sua creatura, preoccuparmi,
certo, sì,
e che gli altri si preoccupino di me. Quindi questo per me è importante. Se vado a cercare il Corano invece, che è importante, non sono ecumenico, quindi però trovo una frase che non è più così come tutti uguali. Sostiene il valore, non il valore, la schiavitù. L'uomo può essere anche schiavo, così come l'ho detto io il Corano. Cioè, mentre noi non si accetta la schiavitù, pazienza, gli schiavi d'America è tutto un cosa, però l'uomo schiavo vuol dire che è un fratello che io lo tengo, sottometto. Il Corano ha qualche cosa del genere. Non dico di più perché il resto,
Gesù, la Madonna, non come Madonna, ma come madre di Gesù, il Corano è la mia seconda parte, chiaro.
Per cortesia, non so se Don Mario ha potuto farle pervenire un articolo di Sebastiano Maffettone sull'opera di Mohamed al-Jabri, che è morto nel 2010. E mi aveva colpito perché questo articolo rovescia tutto quello che pensavo sul sufismo e che invece lei stasera ha confermato quello che pensavo prima. Perché secondo al-Jabri le due strade per arrivare alla conoscenza di Dio sono: una, la conoscenza del mondo e quindi arrivarci attraverso la ragione,
sì,
e l'altra la conoscenza mistica. E la conseguenza che mi ha veramente lasciato esterrefatto è che l'insorgere della violenza nel mondo islamico viene da questa seconda via, non da quella della ragione ma da quella del misticismo. È un'opinione solo di questo Mohamed al-Jabri?
Sì, mi sembra che confonda, adesso non so, però che potrebbe confondere in questo caso, cioè che le due vie sono nella tradizione anche del Medioevo cristiano, la ragione e la rivelazione. Confonda, mi sembra, lì il misticismo con la via invece della religione, ma quella in senso intenso legalistico. Il misticismo non può essere occasione di violenza, perché richiama sempre questi valori dell'amore, dell'unione con Dio. È davvero difficile, mi sembra strano. Forse bisogna anche problemi di traduzione a volte, di questi testi. Allora, il problema, qui entriamo in tutto un altro campo, che siamo proprio un problema di geopolitica, se vogliamo, e di uso anche della religione. Certo, chi accanto a correnti come il sufismo, ci siano anche correnti invece che ispirano più all'esclusione, alla violenza, è innegabile. Ma proprio per questo o si arriva poi a uno scontro che diventa drammatico, o proprio per questo invece noi dobbiamo cercare di più possibile di favorire l'incontro, altrimenti siamo rovinati. Certo, e poi con un'azione attenta anche nel far maturare molta gente, come diceva, anche a livello popolare. A livello popolare c'è sempre stato un buon ecumenismo spicciolo, cioè, ripeto, prima di questo dramma, di questo fondamentalismo portato così alla ribalta, c'è anche famiglie che abitavano in Siria e in Libano, dove c'era già una compresenza forte di queste religioni, cioè da secoli erano conviventi. Ma quando era la famiglia del Pianarotos, era Natale e portava il dolce alla famiglia cristiana, quando era la festa dell'ingraziamento portavano, cioè c'è sempre stato questo riconoscimento reciproco molto molto semplice e popolare, non, niente di male. Quindi c'è, e ci sarebbe ancora di più anche tanta gente semplice se non fosse subentrato un po' di paura. E la paura non sempre è una buona consigliera. E poi certo c'è una corrente più, quella dei Wahhabiti, che è stata negativa, ma quella corrente politicizzata, tra l'altro, pagata negli ultimi 40 anni dagli Stati Uniti, perché avevano altri interessi, è paradossale, mantenevano, ma adesso non entriamo in questione di politica attuale perché non mi sembra il caso. Poi, per esempio, sì, negli Emirati Arabi, dove c'è, a Dubai, giusto? A Dubai c'è la parrocchia più grande del mondo, cristiana. 10.000 bambini iscritti al catechismo. Quindi ci sono questi, si tratta davvero di non fomentare quelle azioni di violenza che possono, bisogna cercare il più possibile di agire contro la violenza, altrimenti non se ne, cioè, non è che non se ne esce, però se ne pagano pesanti danni, insomma. E per quanto riguarda la convivenza, il principio dovrebbe essere questo, secondo me, che ognuno dovrebbe poter credere liberamente in ciò che vuole, secondo, senza per questo accusare il proprio vicino di non credere in quello. Ma io ti posso dire, guarda, Gesù è la cosa migliore per me, e l'altro dice, no, guarda che Muhammad, va bene, siamo amici lo stesso, per te Muhammad, per me è Gesù, e poi andiamo lo stesso a giocare a carte, dico io. Sarebbe la cosa più bella. E anche ascoltandosi reciprocamente, perché uno magari ti insegna più una cosa e uno l'altra. E quando invece subentra, no, il diputato, quello diventa drammatico. E dobbiamo allenarci tutti, in fondo, sapendo accogliere il buono e il positivo senza denigrare il proprio o rinunciare al proprio. Io studio tutte le regioni, mi piace, approfondisco, ma io non perdo nulla della bellezza del cristianesimo, anzi, la valorizzi, la approfondisci. Ecco, un altro errore che spesso si fa, per parlare bene di una cosa, non è necessario parlare male di un'altra. Si può... Si può dire che una squadra ha giocato bene senza dire che l'altra ha fatto schifo. A volte capita, però quello è il calcio.
Senta, non voglio tirarlo per la giacchetta, come si dice, però la paura fa parte di noi, queste cose. Io nel mio piccolo cerco di capire da cosa proviene questa paura. Beh, prima di tutto l'ignoranza, l'ignoranza di conoscere l'altro.
Certo.
In tutto quello che lei mi ha detto, mi ha fatto piacere, nel senso che ha aperto la mia mente, mi ha fatto meno diverso da me l'altro, da quello che ritengo il mio avversario, il mio nemico, quello che... Però probabilmente non è questa sera, però un passo successivo, continuando dalla prima alla seconda incontro, un discorso, un ragionamento serio sul geopolitico l'ha fatto, perché tanto che sentivo le domande, si dicevano, se ognuno aveva in mente qualcosa, qualche atrocità, ma insomma, non è che il mondo occidentale, cristiano, se dobbiamo soltanto contare i morti e fare la questione matematica, ce ne devono fare gli altri. Allora forse bisognerebbe affrontare senza paura queste cose per poterle non ripetere. Ecco, questa è la mia riflessione che mi fa, ecco, per aiutare proprio come perché non si ripetono più, perché io non credo che la storia si debba ripetere.
No, però è drammatico, perché la storia lascia a volte delle ricchezze come eredità, ma a volte lascia delle cose pesanti che si fa fatica a togliere dalla memoria, o a volte di un popolo, di una situazione, o purtroppo dall'uso scorretto che qualcuno ha fatto di quella memoria per fomentare altre cose. E allora una purificazione della memoria e della storia sarebbe un passo per tutti, perché certo, se entriamo in una contabilità, tu adesso hai ammazzato quello, sì, ma tu 10 anni fa hai fatto quello, sì, ma 100 anni fa, non usciamo più, continuiamo a andare in macelleria così. Invece è necessario proprio a un certo punto riconoscere un cambio, ammettendo anche le proprie colpe, ognuno per la propria parte, ma ricominciando con una prospettiva diversa. E qui è un cammino, e però ripeto, noi non potremo, noi che siamo qui stasera, cambiare il mondo, però è importante fare questo lavoro di piccoli semi che comunque restano, e poi ci saranno anche grandi personaggi, voglio dire, comunque i papi di quest'ultimo secolo, al di là delle posizioni, sono tutti stati grandi persone che hanno fatto sentire la loro voce in questo molto bene, per dire solo.
Aggiungo questo, noi viviamo di informazioni, no? E le informazioni solitamente, la televisione, i telegiornali, eccetera, ci presentano un mondo che è lontano dall'esperienza che viviamo noi. Perché noi, per esempio, stiamo pure nel biellese soltanto, no? La convivenza o la presenza di tanti immigrati di religione islamica, ecco, sono esempio e richiamo forte per noi che della religione, della pratica, no, religiosa veramente lasciamo desiderare. Io credo che costruire un mondo diverso per chi vive nel biellese a contatto con le persone significhi, ecco, portare avanti questo dialogo e questo desiderio soprattutto di ascoltare, di capire l'altro, di conoscerlo, no? Perché certo, chi governa le nazioni, chi governa il mondo per noi è, però se riusciamo a lasciare, no, l'impronta che per noi è l'impronta del Vangelo, senza farlo pesare, senza, si diceva prima, denigrare l'altro, penso che ci siano. Io in questi giorni, per esempio, ho ricevuto messaggi vocali, oppure anche scritti da un ragazzo che abbiamo ospitato per anni qui a Quaregna, no? E che è riuscito, senza documenti eccetera, dopo diversi tentativi, arrivare in Spagna, a Madrid, no? Dove aveva un amico, ma per lui parlare di Dio, ringraziare Dio, Islam, ma con una... anche vocalmente, sentire proprio l'emozione, la gioia, la gratitudine. Questi sono segni che noi siamo chiamati a salvare il mondo, a cambiarlo radicalmente, però nel nostro piccolo, nell'ambiente di lavoro, tra vicini di casa, penso che sia... Poi non faremo storia, certamente, però... Sentivo ieri sera, ho seguito un po' Greg Lerner con la trasmissione su Rai 3, dove interpellava, ci sono delle posizioni così radicali, razziste, riguardo gli ebrei, cioè, cosa pazzesca. Quindi l'informazione vuol dire anche saper cogliere non tutto quello che ci propinano, ma quello che scegliamo anche noi, insomma. Anziché guardare un canale, guardi Rai 3 e dici no, Greg Lerner non è uno, no, che ha girato, è andato a contattare le persone, ascoltando, ponendo domande, e si costruisce anche così una cultura diversa.
Sì. Infatti l'anno scorso ho piaciuto a Varallo Sesia, abbiamo fatto un incontro e dove erano presenti circa 50 musulmani della zona, e c'era organizzato da una signora lì islamica, organizzato questo incontro, c'era l'imam e il prete che ero io, avevo chiamato me, entrambi dovevamo fare cos'era la misericordia di Dio secondo l'Islam e secondo il Vangelo, e c'erano una cinquantina di musulmani e solo una decina di parrocchiani cristiani. Vabbè, però sono contento, ho parlato di fronte a 50 musulmani dicendo cos'è la misericordia secondo Gesù. Hanno applaudito alla fine, non perché ho parlato, vuol dire che c'è stata, e queste cose fanno piacere, dove appunto nessuno deve parlare male dell'altro, ma presenta il bello di sé, e poi vedi che davvero ci sono tanti punti belli di incontro significativi. Siamo parlati persino, poi racconto sempre certi episodi anche dell'Islam, che quando un gran peccatore è stato salvato poi da Allah, si meraviglia, dice, ma perché? Ma per le offerte che ho fatto? No. Ma per le preghiere che ho detto? No. Ma perché sono andato alla moschea? Perché ho letto il Corano? No. No, perché quel giorno hai salvato un gattino. Per dire, è bene, un apologo musulmano, però ci sono tanti punti belli.
Io invece ho presenziato la seconda serata, quella la Proloco Borgosese, dove c'era sempre questa signora e c'era un medico, un imam che è un medico di Vienna, e l'argomento era quello dell'elemosina del digiuno,
ecco. No?
E quindi abbiamo visto, per sentire, insomma, il loro digiuno com'è, che è un po' più del nostro, diciamo, un po' più. E poi il discorso, sì, della, no, dell'elemosina, la zakat, no? L'elemosina, che lì è abbastanza anche codificata,
sì. Il
3% di,
sì, sì, quello è obbligatorio, sì.
Quindi tutte queste cose qui. E insomma, devo dire che io, ad esempio, con la mia esperienza, un po' perché sono un infermiere, e a Grignasco, dove vivo, c'era un signore anziano, un marocchino, che aveva bisogno di iniezioni, anzi, questo qui veniva da Borgomanero, e in Borgomanero non è riuscito a trovare un infermiere disposto a fare la cacciparina. E poi, tramite conoscenze, così, insomma, sono venuti a chiedere a me, quindi adesso io sono l'infermiere dei marocchini, per cui no, vengono tutti a cercarmi, il dottore qui e là, queste cose qui. Però abbiamo iniziato invece un bellissimo rapporto, e anche che parliamo, no, di religione, di Gesù, di Allah, di tutto, e non so, a Pasqua quindi ho portato la colomba, loro hanno
sì, esatto,
cambiato, sono... quindi queste cose qui, e devo dire che insomma è bello poter dialogare di questi argomenti, no? Chiaramente sono posizioni che non collimano perfettamente, però ci sono delle cose che invece sono molto, molto belle. Non so, la cosa che poi ho letto dopo era quella, ad esempio, ho letto poco tempo fa che Padre Pio aveva detto che Gesù, per dare la possibilità a tutti di salvarsi un istante prima della morte, dà la possibilità che uno si penta, no? E sa prima se andrà all'inferno. Questa cosa qui è presente anche quella sera, vi è emersa, no? nel loro racconto, dove effettivamente questo signore che stava per morire dice, a un certo punto è già in contatto con l'aldilà, no? Dice, ah, se solo fosse stato intero, ah, se solo fosse stato nuovo. A un certo punto questi presenti dicono, ma cosa sta dicendo? Allora c'era questo esperto che spiega, dice, perché lui ha già visto che sarà destinato al paradiso, no? E dice, in vita ha donato mezzo panino al povero, e quel mezzo panino lì gli ha già fatto vedere che sarà un paradiso. Ma se quel panino chissà se quel panino fosse stato intero, chissà in che cielo sarei salito, no? E se solo fosse stato nuovo, un vestito che lui aveva donato a un povero, e quindi dice, ho dato un vestito che era usato, se ne avessi donato nuovo. Quindi voglio dire, è bello anche confrontarsi su queste cose, no? Grazie.
Sicuramente.
Grazie. Chiudiamo come siamo soliti, no?
Sì.
Tanto dicendoti grazie.
Grazie dell'ascolto.
E anche arrivederci, no? Nel senso che sceglieremo ancora un tema e ci troveremo per bene. Approfittiamo della conoscenza e dell'esperienza che hai per poter, no? Imparare anche noi, no? Siccome a cena parlavamo, sì, anche di Cardinal Martini, no? Perché tu sei stato a pranzo diverse volte con lui, a Gerusalemme, hai servito messa quando eri in seminario e hai trovato in lui una persona molto affabile, molto anche capace di ironia. E siccome non eri a conoscenza del documentario che ha fatto Ermanno Olmi con Marco Garzogno, ti facciamo dono di questo, sì, insieme al libro intervista di Garzogno a Olmi, che vale la pena di leggere, di seguire e anche di leggere. E poi noi siamo soliti così anche autofinanziarci, anche se ci costa quasi niente, no? Perché noi abbiamo la fortuna che molti donatori, dell'amicizia così e dell'iniziativa Una Chiesa Più Voce, ci tengono anche a portare la loro voce, quindi l'aggiungiamo, ti ringraziamo. Vedrete sul sito fra qualche giorno, insomma quando è possibile, il video e la registrazione, manca ancora il video di Tellung perché non siamo ancora riusciti a mettere insieme il tutto. Le prossime serate, la prossima serata sarà il 15 maggio con la teologa Antonietta Potente. Le ho proposto Gesù di Nazareth l'eretico, perché comunque è morto perché era eretico, eh. non,
l'hanno bruciato, allora si mettevano in croce. E poi sabato 19 maggio ci sarà un concerto, il coro di clarinetto, come si chiama? Novara. Conservatorio di Novara. Bene, concludo con questo, che è di Antonietta Potente, così ci colleghiamo già. Che cos'è la mistica? L'autrice si pone di fronte a questa domanda con il desiderio di lasciarne intuire a tutti il significato più profondo. Questo aveva scritto un libro. La mistica è fatta da percorsi umani in cui si disvela il mistero. Il luogo più adatto per viverla è l'intensa quotidianità della vita di ogni popolo, nei suoi rituali gioiosi e nei suoi sottofondi di intensa solitudine, là dove si consuma l'incontro, ma anche il dramma dell'assenza. E con questo pensiero vi auguro buon rientro a casa, una buona notte. Grazie a te. Ci invii quelle poesie, me le invii così magari le metto a disposizione.
Va bene.
Grazie.